veniamo al nostro libro. Esso è frutto di un pluriennale lavoro di squadra. È passato tanto tempo da quando abbiamo iniziato che alcuni di noi, i meno giovani, non speravano più di vederne l'uscita. Lascio a voi immaginare la nostra soddisfazione, mia e di tutti i redattori. Hanno collaborato a questo lavoro palestinesi, ebrei, italiani e israeliani, intellettuali italiani di diverse ideologie ed orientamenti politici. Coloro che sono abituati a pensare in termini di scontro di civiltà si chiederanno come dei comunisti possono aver collaborato con dei cattolici e dei musulmani praticanti con degli ebrei e come si sia potuto portare su già allo stesso tavolo ebrei e palestinesi, sembrerebbe un'impresa difficile. Ma c'è una risposta: a unirci è stata la disumana e insopportabile crudeltà della politica sionista, che da sempre costituisce l'elemento di unificazione sufficiente a coagulare insieme tante forze di diversa matrice ideologica. Ma vi dirò di più: se vi sono stati dei contrasti, essi sono sorti proprio all'interno della componente ebraica. E questo in accordo al conosciuto detto, non del tutto infondato, secondo cui due ebrei, tre opinioni. La parola a Ugo Giannangelo.
Il tempo a disposizione non è molto, anche perché speriamo che segua un dibattito, una discussione a quelli che sono i nostri interventi. Il tempo a disposizione mi consente di soffermarmi solamente sulla copertina del libro, senza neanche sfogliarlo. La copertina però, a mio avviso, dice già tutto, nelle parole e nella immagine. Le parole, vediamole una per uno, sono le linee guida del testo. Innanzitutto voi trovate il titolo Grande Palestina, un titolo, un qualcosa che non esiste se intendiamo lo Stato palestinese e non il territorio storicamente chiamato Palestina sotto occupazione israeliana. Quindi il titolo rappresenta un qualche cosa che dovrebbe esistere da oltre 60 anni e che non esiste. Poi sotto c'è il sottotitolo Pulizia etnica e resistenza. Ora voi tutti sapete che Ilan Pappe ha scritto 2 anni fa un libro dedicato proprio in specifico a questo tema, la pulizia etnica in Palestina. Ilan Pappe ricorda in questo libro che la pulizia, per pulizia etnica si deve intendere, testuale dal suo libro, l'espulsione forzata volta ad omogeneizzare una popolazione etnicamente mista. Ricorda ancora Ilan Pappe che il Dipartimento di Stato statunitense aggiunge ancora sulla definizione: parte essenziale della pulizia etnica è l'annullamento della storia di un territorio con ogni mezzo possibile. Estremamente appropriata questa definizione del Dipartimento di Stato. È esattamente quello che sta avvenendo in Palestina da oltre 60 anni. Tra l'altro, per una straordinaria coincidenza, oggi, 15 maggio, è l'anniversario della Nakba. Mi fa piacere essere qui a presentare questo libro proprio in questo giorno, in questa occasione. Come si realizza la pulizia etnica? I metodi sono molteplici: uccisioni ed espulsioni di massa, come nella Nakba, espulsione soprattutto dei dirigenti politici, come i deporters degli anni Ottanta, lo stillicidio di uccisioni in quantità ritenute compatibili con la non reazione dell'opinione pubblica mondiale. Chi ad esempio sa che da aprile 2007 a giugno 2008 sono stati uccisi 600 palestinesi, morti diluiti nella quotidianità dell'occupazione. La quotidianità della morte. Alla fine abbiamo queste cifre, ma uno stillicidio di 2, 3, 4 morti al giorno non serve ad indignare, non fa indignare. C'è da dire che neanche quello che è accaduto a Gaza lo scorso anno, con 1400 morti, a dire il vero, è servito a sollevare qualche reazione degna di questo nome. Ma torniamo a noi. Altri metodi per realizzare la pulizia etnica: rendere condizioni di vita assolutamente impossibili, carcerazioni, sono oltre 11.000 attualmente i palestinesi detenuti, in gran parte anche bambini, donne. Checkpoints, il muro, rete stradale proibita ai palestinesi, lo strangolamento dell'economia, l'embargo e l'assedio per Gaza. Dopo l'eccidio di Gaza e la vittoria elettorale della estrema destra lo scorso anno, c'è stata un'accelerazione del processo verso lo Stato etnico confessionale. Si sente discutere, confesso che non so in questo momento esattamente lo stato del disegno di legge, ma certamente è stato presentato un disegno di legge per cui è imposto un giuramento di fedeltà allo Stato come Stato ebraico, a tutti i cittadini e quindi anche ai palestinesi con la cittadinanza israeliana, oppure anche ai palestinesi con di religione cattolica. È stato proposto come reato commemorare la Nakba e dei giorni scorsi sono le norme sulle espulsioni dei palestinesi non ritenuti in regola con la residenza attraverso un sistema di pretesti e di motivazione che potete immaginare. Abbiamo ancora nella copertina il termine resistenza. Ora, si suole dire che sono tempi cupi per noi in Italia, lo sappiamo, il revisionismo è in atto, però bene o male si dice ancora che siamo uno Stato che si è costruito e si è fondato, i valori fondanti sono quelli della nostra resistenza. Bene, la nostra resistenza è durata un anno e mezzo, giorno più, giorno meno. Eppure ha prodotto questi risultati di cui beneficiamo ancora oggi, speriamo di continuare a beneficiarne con i tempi che corrono. La resistenza palestinese regge da oltre 60 anni. È una resistenza che anche quando si esprime in modo violento, come inevitabilmente le resistenze rispetto alla violenza, è conforme al diritto internazionale perché è di duplice natura la resistenza palestinese. È guerra di liberazione nazionale, come tale riconosciuta, ed è legittima difesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Rispetto alla resistenza, Israele oppone un fortissimo strumento, che è la guerra di propaganda, un altro tipo di guerra altrettanto efficace. La guerra di propaganda può giungere, ed è giunta, ad invertire le figure di vittima e carnefice. Per cui è terrorista, lo ricordava Giuseppe poco fa, chi dirotta un aereo, si fa saltare in un bar o a un checkpoint, e finanche è stato considerato terrorista il ragazzo che lancia sassi contro i carri armati. Non è considerato terrorista, per i più perlomeno, lo Stato che manda il proprio esercito a massacrare 1.400 persone in 20 giorni o esegue omicidi mirati con le cosiddette vittime collaterali. Ricorderete uno dei tanti esempi che si possono portare, l'uccisione attraverso una bomba di una tonnellata esatta di peso su un condominio a Gaza City nel 2002 per uccidere, puntualmente ci sono riusciti naturalmente, Saleh Shadeh. Altro termine che compare sulla copertina è crimini contro l'umanità, perché questo è il titolo della collana, questo è il quinto volume della collana contro l'umanità. La collana nasce con Auschwitz, credo prima del 1998, ricordo poco prima, attorno a quell'anno, 95 mi dice l'editore. Ecco, perché cito il 98? Perché è del 98 lo Statuto di Roma sul Tribunale Penale Internazionale che ha sancito esattamente in termini giuridici quali sono i crimini di guerra, quali sono i crimini contro l'umanità. Un inciso, inutile dire che Israele non ha sottoscritto naturalmente lo Statuto di Roma per non essere sottoposta alla regolamentazione, ma questo era scontato. Ora, lo scorso anno a Gaza Israele ha commesso più o meno tutti i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra che sono previsti dagli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma. Naturalmente non lo dico io, non avrei alcuna autorevolezza, lo dice la Commissione Goldstone, il cui accurato lavoro resterà ovviamente senza alcun seguito. Spero di sbagliarmi in questa mia previsione, ma quello che vedo che sta accadendo mi porta a pensarlo. A Israele tutto è consentito, la sua impunità è un continuo oltraggio non solo al diritto internazionale, ma anche ai valori etici, politici, umani, minimi ed essenziali. E in questo risiede la tragedia del popolo palestinese. Il problema, la questione palestinese, come si dice, sarebbe di facilissima soluzione se solamente lo si volesse. L'ONU dovrebbe adottare gli strumenti a sua disposizione per far rispettare le infinite risoluzioni che sanciscono il diritto all'esistenza dello Stato palestinese, il diritto al ritorno dei profughi e così via. Gli USA e la comunità europea potrebbero banalmente tagliare i finanziamenti con conseguente implosione economica dello Stato di Israele. E invece si vaneggia dell'ingresso di Israele in Europa, di accordi, ci sono accordi commerciali e militari privilegiati con Israele e quant'altro. Torniamo al discorso della facilità della soluzione se solamente lo si volesse. La non soluzione del problema dimostra non la difficoltà del problema, la non volontà di risolvere il problema, e questa è la tragedia di questa vicenda. I palestinesi sono abbandonati alla loro sorte in quello che Pape ha definito un genocidio al rallentatore. Genocidio al rallentatore, parole di Pape. Veniamo così all'immagine sulla copertina. Un bimbo di 11 anni ucciso da un soldato mentre giocava a pallone, non è l'unico, ce ne sono stati tanti, ne abbiamo scelto uno. Inutile dire naturalmente che l'assassino è completamente impunito, è stato individuato, è stato impunito, è stata promossa un'azione da B'Tselem nei suoi confronti. C'è B'Tselem, è un'organizzazione israeliana che si occupa del rispetto dei diritti umani nei territori occupati, è stato ucciso questo bambino mentre giocava a pallone, il soldato completamente impunito. Il timbro che vedete, se ricordo bene in israeliano Nesgar, vuol dire il caso è chiuso, come dire non si discute nemmeno, non c'è problema. Bene, perché abbiamo preso questo bimbo per immagine della copertina? Perché se guardate voi il bambino, vedete, almeno a me ha suscitato, da nonno anche forse, questa impressione. Non ha la fascia verde di Hamas, non ha la kefia, ha un maglioncino un po' sdrucito. È un bambino qualsiasi, potrebbe essere, sì, forse non un finlandese, un bambino meridionale, qualsiasi, anche italiano, anche nostro. Allora, a dimostrazione questa immagine, che la tragedia palestinese non riguarda solo un popolo, ma noi tutti, è una tragedia universale. Viene sì travolto un popolo, quello palestinese, ma viene travolto anche l'ebraismo. Noi abbiamo riportato delle parole di Weisfick, se lo pronuncio bene, Weisfick, non lo pronuncio bene.
Devo leggere.
No, ma le leggo io. Il nazismo, no? Il nazismo dice, in attesa dell'interpretazione della lettura autentica, quasi giusto, Weisfisch dice: il nazismo ha distrutto il giudaismo fisicamente, il sionismo lo ha distrutto spiritualmente. Le pagine successive alla copertina vogliono dimostrare tutto questo, con la pacatezza e l'obiettività dello storico, ma anche con l'indignazione di chi ne è ancora capace. Qualcuno sosterrà, probabilmente ci aspettiamo un'osservazione, una critica di questo tipo, che è un libro di parte. Sicuramente è un libro di parte, è dalla parte della verità. È dalla parte della verità. Scopo essenziale di quella che è definita la guerra di propaganda è creare confusione, incertezza, dubbi. Ne segue una sensazione di impotenza e di rassegnazione. Si lasciano accadere gli eventi quasi fossero eventi naturali incontrollabili, ma è esattamente quello che Israele vuole. In questo modo si fa esattamente il gioco di Israele. La politica del fatto compiuto consiste proprio in questo. Da un lato parole, ridicoli colloqui di pace, diretti, indiretti, si sospendono, si ricominciano, e una propaganda. Leggevo in questi giorni Le Monde Diplomatique, attualmente in edicola, riporta ancora una propaganda nei confronti delle pretese simpatie naziste di Amin al-Husseini, a dimostrazione dell'antisemitismo arabo, sempre qualsiasi cosa che possa dirottare l'interesse rispetto al reale problema che è la colonizzazione, che è l'occupazione. E allora dicevo, la propaganda. Dall'altro c'è un'azione sul territorio tale da rendere non solo impraticabile la realizzazione dello Stato palestinese, obiettivo a mio modesto avviso già raggiunto, perché non so in quanti credono ancora nei due Stati e due popoli, ma tale da realizzare anche l'ebraizzazione di tutto il territorio, con conseguente trasformazione di Israele in uno Stato etnico-confessionale, epurato dai corpi estranei, cioè i nativi di qualsiasi religione o etnia di appartenenza. Questa è pulizia etnica, un crimine contro l'umanità da parte di chi quel crimine ha subito e di questo ora si fa forte. Su questo penso che molti conoscono il libro di Finkelstein. E allora, per concludere, siamo certi di non aver contribuito col nostro libro alla lotta delle parole. Abbiamo combattuto le tante mistificazioni. Il rigore nella ricostruzione storica consente il formarsi di un'opinione libera e solo così è possibile un giudizio etico e politico.
Grazie Ugo. Se ci sono interventi, domande, potete riservarle alla fine oppure intervenire puntualmente. La parola comunque adesso alla compagna Zanetti.
Essendo la più piccola del gruppo, prenderò lo spazio più piccolo. Allora, io volevo concentrare il mio brevissimo intervento su due aspetti che mi premerebbe sottolineare di questo libro, che ha visto, insomma, il nostro sudore e la nostra fatica. Allora, la prima cosa è un'osservazione rispetto a quello che è l'inserimento di questo volume nella collana edita da Zambon. Ed è stata tra l'altro la prima cosa che ci siamo detti al nostro primo incontro per così cominciare a concepire questo libro. E l'osservazione era che rispetto a tutti gli altri libri della collana, questo è l'unico a trattare un evento ancora in fieri, una situazione che esiste ancora. Gli altri volumi della collana trattano tutti degli eventi che si sono conclusi. Questo secondo me può essere un lato, ma può dare adito a delle critiche, ma secondo me è invece un valore aggiunto per diversi motivi. La prima cosa è ovviamente difficilissimo ad affrontare degli avvenimenti che sono, appunto, appartengono a una nostra contemporaneità. In realtà, appunto, la questione cosiddetta questione palestinese va avanti da più di 100 anni, però è tuttora in atto e non ci sono prospettive perché si chiuda, men che meno felicemente, nel prossimo futuro. E quindi è difficilissimo, come potrete immaginare, trattare degli eventi che non sono solo recenti ma sono ancora contemporanei, quindi ancora caldi e ancora non hanno avuto quel processo di, tra virgolette, sedimentazione e per poi passare da quell'analisi, da quella critica e quindi dalla certa serenità anche nel poter affrontare questo racconto, tra virgolette. E quindi una grossa sfida, ma una sfida doverosa a nostro parere, nel senso che, appunto, la critica che può essere mossa nei confronti di un'opera di questo tipo è ok, non si può definire un'opera storica perché l'opera storica è da trattare qualcosa che è comunque passato, che ci permette di affrontarlo senza quello che possono essere definite appunto questioni di parte, come diceva prima Ugo. E invece, secondo me, come dicevo prima, e come secondo noi, credo di poter condividere questa con i miei compagni, è doveroso per far sì che non ci siano più i giorni della memoria per qualcosa che è accaduto e che abbiamo lasciato accadere, ma per cercare di dare nel nostro piccolo un contributo alla comprensione e chissà smuovere qualcosa in questa questione. E abbiamo usato diversi strumenti per fare questo. Il volume, per chi lo comprerà, è ricco di fotografie, di testimonianze fotografiche veramente speciali, veramente inedite, veramente ricercate, così come è ricco di testimonianze e così come è ricco di fatti, eventi raccontati e frutto di una ricerca storica veramente approfondita e seria. Perché tutti noi ci siamo posti questo obiettivo di andare a reperire le fonti, di andare a reperire alle fonti dirette, e quindi di non lasciarci anche influenzare da quello che è poi la cronaca quotidiana, il dibattito quotidiano. Quindi è una cosa difficilissima proprio perché è una cosa è ancora in vivo, insomma. La seconda cosa, il secondo aspetto che vorrei sottolineare, poi lascerò la parola al nostro compagno Federico, è il valore della testimonianza. Il volume contiene due tipi di testimonianze. Le testimonianze esplicite, ci saranno proprio delle schede, delle pagine con il racconto di chi ha vissuto quello che è definito conflitto israelo-palestinese, ma secondo una definizione abbastanza, insomma, riduttiva e fuorviante. E poi c'è una testimonianza non esplicita. Io ho vissuto 2 anni in Palestina, ho vissuto nei territori occupati, e in questo libro mi sono occupata della parte più contemporanea, di storia contemporanea, quindi dalla prima intifada, grosso modo, fino alle elezioni in Israele del 2009. Questo però non è un libro di testimonianza individuale e personale, ma continua ad essere ed è un libro di storia. Per cui io non ho portato la mia testimonianza, ma quello che ho scritto è frutto, come per tutti gli altri scritti, di una ricerca su documenti, su report che hanno prodotto organismi terzi, quindi cercando di andare appunto a scovare quello che erano i dati, i fatti scritti. Però credo che questa testimonianza non esplicita abbia dato un valore aggiunto a quello che ho scritto, da una parte perché è ovviamente una cosa che si vive in prima persona, non può dare che spessore e forza a quello, e umanità anche a quello che si scrive, pur essendo dati, numeri che sono comunque molto importanti, e dall'altra parte anche una maggiore coscienza e consapevolezza nella scelta di quello che viene scritto e nella scelta di quello che viene raccontato. E qui passo la parola a Federico, grazie.
Colgo l'occasione per annunciare il lieto e atteso arrivo di un ritardatario, il professor Porti, che per cause naturalmente di forza maggiore è arrivato soltanto adesso. Il suo posto è stato temporaneamente preso dal compagno Lastaria, ma sicuramente ci sarà spazio anche per l'intervento di Giorgio Forti, che come tutti sappiamo è esponente dell'organizzazione Ebrei contro l'occupazione.
Buonasera, io vorrei parlare di 2 temi chiave che sono emersi nella stesura del libro e che sono presenti nella questione palestinese, che sono in 2 parole la memoria e l'identità. Oggi, come ricordava Ugo Giannangeli, 15 maggio 2010, ricorre la celebrazione del 62esimo anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Bene, ogni volta che ci accade di vivere una giornata della memoria, dobbiamo chiederci, come invitava a fare Goethe, non chiedetevi che cosa vogliono che voi ricordiate, chiedetevi anche che cosa vogliono che voi dimentichiate. Questo doppio tema del ricordo e dell'oblio coesiste non soltanto in questa questione, ben inteso. La memoria non è l'opposto dell'oblio, nel senso che l'organizzazione della memoria come fatto collettivo presuppone una articolata politica dell'oblio. Purtroppo sappiamo che parlare della Shoah per molti significa indirettamente o direttamente giustificare Israele e cancellare la Nakba. Purtroppo la memoria della Shoah, la memoria della fondazione dello Stato di Israele, è per molti l'oblio della Nakba. Per molti, ma non per tutti, in questo fa eccezione, fra i tanti altri, l'editore Zambon, che come ricordava Giannangeli, ha cominciato 15 anni fa un percorso con Auschwitz per continuarlo oggi con la descrizione dei crimini in Palestina. Dunque, una caratteristica di questo libro è di focalizzare su alcuni pochi argomenti chiave. La questione palestinese del resto non è così tremendamente complessa come qualcuno cerca di far credere. Quello della teoria della complessità di fronte alla quale non possiamo pronunciare dei giudizi perché a violenza si contrappone altra violenza, creando una cortina fumogena in cui è impossibile ogni giudizio, ovviamente è una scelta ideologica di parte. E del resto che la situazione sia relativamente semplice dal punto di vista delle cause scatenanti, non dal punto di vista della complessità di altre situazioni collaterali, ce lo ricorda lo stesso Ben Gurion in una bellissima citazione che viene riportata nel testo. Ben Gurion, padre fondatore dello Stato di Israele, in un'intervista all'inizio della vita dello Stato di Israele: perché gli arabi dovrebbero fare la pace? Se fossi un dirigente arabo non farei mai la pace con Israele. È normale, abbiamo preso il loro paese. Certo, Dio ce lo ha promesso, ma questo a loro cosa può interessare? Il nostro Dio non è il loro. È vero che siamo originari di Israele, ma la cosa risale a 2000 anni fa. In che cosa li riguarda? Ci sono stati l'antisemitismo, i nazisti, Hitler, Auschwitz, ma è stata colpa loro? Loro vedono solo una cosa: siamo venuti e abbiamo rubato il loro paese. Perché dovrebbero accettare questo fatto? Alla fine la radice della questione non è così difficile e molti lo sanno, e i problemi fondamentali sono quelli che ricordava Ugo Giannaggi, li ricordava Margherita D'Ametti, vale a dire la pulizia etnica del 48, la Nakba, i profughi, oggi l'occupazione e l'assedio di Gaza. Occorre ricordare questi fatti, metterli in luce e smitizzare alcune, diciamo, menzogne. Dire falsi miti è troppo generoso, come quello della terra senza popolo e così via. Bene, anziché focalizzare su questi argomenti fondamentali, purtroppo nella narrazione più corrente si utilizzano altre categorie interpretative, quelle della violenza, talvolta giudicata sproporzionata, dei motivi di sicurezza, eccetera, eccetera. Occorre invece, e questo il libro si sforza di farlo, sottolineare la continuità tra la pulizia etnica incominciata nel 48 e la situazione attuale. E a questo proposito vorrei ricordare un fatto che ha già menzionato Ugo Giannangeli e che non è riportato in questo libro purtroppo perché è troppo recente. La giornalista ebrea israeliana Amira Haas, lo scorso 11 aprile sul quotidiano Haaretz, ha ricordato come un decreto militare, attenzione, non una legge, dell'esercito israeliano numero 1650 preveda che possano essere espulsi dalla Cisgiordania tutti i palestinesi che non abbiano una regolare autorizzazione militare, cosa che quasi nessun palestinese ha. E gli israeliani hanno, preferisco dire il governo israeliano e i militari israeliani, hanno denominato questi palestinesi privi di permesso di soggiorno, quindi non di soggiorno, di autorizzazione militare, degli infiltrati. Attenzione, il termine infiltrati è esattamente lo stesso termine che è stato coniato nel 48 per designare i palestinesi che, cacciati nel 48, cercavano di ritornare nelle loro terre. Quindi attualmente i palestinesi sono considerati, per un decreto militare, degli infiltrati. Il senso politico di questa operazione è chiaro: siamo noi che possediamo la terra, siamo noi che giudichiamo unilateralmente chi ha diritto di stare oppure no. Chi ha diritto di starci non lo è a seguito di una legge, ma di una semplice ordinanza militare, quella numero, come ho detto, 1650. Bene, ma c'è un secondo aspetto, dicevo, una seconda parola chiave, più che parola chiave io direi un problema chiave che emerge nel libro, che non è solo quello della memoria, ma è il problema della identità. Organizzando i miei appunti pensavo che forse è un po' pleonastico, perché è quello della memoria e quello dell'identità forse non sono due problemi ma è un unico problema. Comunque, per semplicità, perlomeno per organizzare il mio pensiero, preferisco distinguerlo in una seconda fase. Cosa intendo per problema dell'identità? In pillole è la domanda: chi siamo noi? Bene, al cuore del problema della questione palestinese è forse proprio questa domanda: chi siamo noi? E vorrei leggervi il commento di un ebreo, Leibovitz, che diceva: niente di più facile di definirsi in base a quello che gli altri ci hanno fatto. Siamo così dispensati dal chiederci la fatidica domanda: chi siamo noi? Bene, questo è un problema universale, non riguarda gli ebrei o gli israeliani, riguarda noi italiani, come dirò fra un po'. Quali sono i problemi di identità che emergono in modo più notevole? Beh, per esempio quello della nazionalità ebraica. Non esiste la nazionalità israeliana. Esistono gli ebrei in Israele che hanno la nazionalità ebraica ed esistono i cittadini, cioè i palestinesi, che non hanno la nazionalità perché non sono ebrei. E non è una questione di gioco di parole, è una questione di diversi diritti che spettano agli uni e agli altri. Altro problema di identità. Israele si è fondata su una legge che è stata promulgata negli anni 50, nel 1950, si chiama legge sul ritorno, che permette a tutti gli ebrei di questo mondo che tornano a Israele, uso il verbo tornare nella narrazione sionista, ad assumere la nazionalità, permette loro di assumere la nazionalità ebraica d'ufficio. Ma questa legge del ritorno coesiste con un'altra pratica, che è quella del rifiuto del ritorno dei palestinesi. Questo non è un problema. Non è un problema di violenza o di violazione del diritto internazionale, banalmente lo è anche, ma è al fine in profondità un problema di identità. Ma problema di identità non soltanto per gli ebrei, ma problema di identità anche per chi non è ebreo, e nella redazione ce ne sono ovviamente di non ebrei, o per chi è interessato in genere al problema della questione palestinese. Faccio degli esempi che riguardano la nostra identità. Cosa faremmo, in che modo reagiremmo noi, non ebrei, non palestinesi, se 1,5 milioni di ebrei fosse costretto sotto assedio? Cosa faremmo noi se a milioni di ebrei fosse negata la libertà di movimento, fosse negata la possibilità di ritornare, fosse negata la possibilità di accedere all'università, alle scuole? Bene, questo non è un problema dei sionisti e degli ebrei, purtroppo è un problema nostro, cioè è un problema di identità nostro, in cui vengono alla luce i nostri problemi, i nostri muri, il nostro atteggiamento coloniale, la nostra incapacità di leggere in quello che succede in Israele una situazione coloniale. E questo è un problema di identità che riguarda noi. Quindi il problema di identità è non soltanto per gli attori su quel palcoscenico, ma anche per noi che a volte, con un atteggiamento magari coloniale, cerchiamo di capire, sbagliando clamorosamente nelle interpretazioni e nei fatti. Dunque, termino, perché adesso per fortuna è arrivato anche Giorgio Forti, quindi diciamo il problema della memoria, il problema dell'identità porta a un terzo problema fondamentale, che è quello della decolonizzazione delle terre in senso specifico, ma in senso più generale la decolonizzazione delle menti, la decolonizzazione delle menti degli ebrei sionisti, ma anche nostra, perché ne abbiamo bisogno. Grazie. Giorgio Forti.
Dunque, Giorgio Forti, perché penso che lui avrà un motivo più di altri di intervenire. Giorgio Forti perché ama la giustizia e perché l'ingiustizia viene pretesa di essere compiuta anche in suo nome, in quanto ebreo. Ha due motivi buoni per il bene.
Buonasera a tutti. Dunque, io mi chiamo Giorgio Forti, ve l'ho già detto, faccio parte della Rete Ebrei contro l'occupazione, è una piccolissima associazione di una trentina di persone in tutta Italia, presieduta dalla dottoressa Canarutto, che è lì presente e che insieme a me, voglio dire insieme, abbiamo scritto un capitolo di quel libro. E il capitolo che abbiamo scritto riguarda la parte di ebrei oppositori, che sono una piccola minoranza purtroppo, sia in Israele sia nella diaspora, sia in tutti i paesi. Per esempio in Italia, ma in Francia, anche in Inghilterra, eccetera, e in tutti i paesi occidentali, non parliamo degli Stati Uniti d'America, e la grande maggioranza, vorrei dire la stragrande maggioranza delle comunità israelitiche come tali, le quali molti di voi lo sapranno, non è che comprendano che siano solo delle associazioni religiose, sono delle associazioni in cui ci sono anche i religiosi, ma non necessariamente strettamente religiosi. Sono per Israele, sono diventati nazionalisti israeliani, ultranazionalisti israeliani. Voi sapete, per esempio, avete letto i giornali, che nell'anno in corso 2010 gli Stati Uniti d'America hanno dato 4 miliardi e 100 milioni di dollari per il solo armamento di Israele, poi ci sono anche altri contributi. Allora, questi ebrei oppositori, del quale Paola Canaruto, io secondo la Halakha non sono neppure ebreo, perché sono di padre ebreo, ma non religioso, e di madre invece ariana, si diceva a quei tempi, no? All'uscita della guerra, solo due note, cioè, io avevo 15 anni, della guerra mondiale, io avevo 15 anni, neanche ben compiuti, e pensavo che gli ebrei scampati andassero là e si sedessero il bambino ebreo e il bambino arabo nello stesso banco a imparare, dalla prima elementare, dal genere. Ahimè, ben presto mi sono reso conto che questo era un sogno di un ragazzo che aveva modestamente partecipato facendo la staffetta sull'Appennino Emiliano per il movimento di resistenza. Lo dico con la R maiuscola, non c'è compromesso possibile, secondo me, con i fascisti rimasti tali o che si camuffano in vario modo. Neanche se sono ebrei e se andati in Israele si comportano per molti versi come si sono comportati i fascisti e i nazisti nell'Europa occupata. Per molti versi. Ci sono alcune differenze notevoli. Una molto notevole è che non hanno fatto camere a gas. Si spera che questo non è. Naturalmente queste cose le posso dire, so benissimo che se le dica a orecchi di molti, dell'enorme maggioranza dei membri delle comunità israelitiche italiane, è una bestemmia tale da cosa. Il capitolo che abbiamo scritto, ritorno al libro adesso, perché che abbiamo scritto Paola ed io, è una storia del, non abbiamo rifatto quello che Federico Lastaria vi ha raccontato, cosa è successo, la NAPCA, eccetera. Noi accenniamo a questo, ma ovviamente è lui che ha fatto il vostro. E qual è stato l'atteggiamento di alcuni ebrei che, andati là, si sono accorti che la terra non era senza popolo e che lo slogan di Ben Gurion e di tutti gli altri sionisti ancora prima di lui, di Herzl, tanto per dirne uno, era assolutamente infondato. Lì c'era un popolo. C'erano delle persone con dei diritti come persone, che possedevano o lavoravano comunque della terra senza possederla, che erano soggetti, quando i primi sionisti sono andati là, dell'Impero Ottomano, il quale Impero Ottomano è scomparso alla fine della Seconda Guerra Mondiale perché si era alleato con gli imperi centrali, tutti conoscete questa storia, e è stato sostituito da un mandato britannico, cioè da un'impresa coloniale. Vi ricordate che i francesi hanno avuto Siria e Libano, gli inglesi Palestina, Giordania e Iraq. Hanno tirato i confini con Righello nei loro uffici e la situazione che ne è seguita la conoscete tutti. Cosa hanno fatto? Chi erano questi primi sionisti? Non ritorno sul problema dell'identità degli ebrei. Il problema di identità esiste anche in tutti gli altri popoli, come ha ben detto Federico Lastaria prima, ma quella degli ebrei ha delle cose particolari, perché loro, quando dicono ritorno, ma quando mai? Chi ha mai dimostrato che quelli che sono tornati, gli ebrei aschenaziti dell'est europeo, per esempio, poi quelli scampati in Germania, quelli che ci sono andati e ci continuano ad andare dagli Stati Uniti d'America e da tanti altri paesi europei, chi ha mai dimostrato che sono i discendenti di quelli che se ne sono andati non solo al momento della conquista di Tito, vero, nel 70, ma sono andati via molti di più dopo, nel 144, Barkovska e lo sterminio, eccetera. c'erano già molti ebrei su tutte le rive del Mediterraneo, c'erano sulle rive del Mar Nero, hanno convertito all'ebraismo un impero mongolico, ci sono, ne ho conosciuti io, degli ebrei, con ebrei russi, con le tipiche caratteristiche mongoliche che si vedono prima ancora di fare l'analisi del DNA, che poi è anche stata fatta. Cioè, chi erano queste persone? All'inizio non erano neanche religiosi, sapete, i primi sionisti erano socialisti e comunisti e erano molto divisi, per esempio quelli del Bund, che era un'associazione sindacale di operai ebrei in Russia e in Polonia, perché avevano fatto la loro, ma perché non li volevano in nessun altro sindacato. Prima dell'avvento al potere del comunismo, prima della vittoria della rivoluzione del 1917, gli ebrei erano pesantemente discriminati, c'erano i pogrom, che ci sono anche nell'Italia d'oggi contro stranieri, lo sapete, guardate quello che è successo. Il primo, mi pare, pogrom di alcuni anni fa è stato vicino a Milano, al comune di Opera, quando quei poveretti i Rom sono stati pestati, poi gli hanno messo delle tende, gli hanno bruciato anche le tende e lo Stato italiano non è praticamente intervenuto. Ecco. Allora, questo esisteva la situazione. Sono andati in Palestina. Perché in Palestina? Le opzioni erano diverse. Gli era stata offerta l'Uganda, che era colonia britannica, c'erano anche là degli ugandesi, che erano dei neri sottoposti al dominio coloniale. Poi gli è stato offerto uno spazio in Argentina, terra molto grande, con, non senza popolo, ma con poco popolo, per unità di superficie erano molto più larghi che gli arabi palestinesi. Questi sono andati lì e alcuni di loro, e bisogna rendergli onore, per esempio, voglio nominare Guido Valabrega, scrittore storico ebreo che era andato in kibbutz, che molti di voi probabilmente hanno letto o conoscono, se non altro di nome, il quale si è battuto, è stato 2 anni in kibbutz, è stato cacciato per le sue posizioni ugualitarie nei riguardi dei palestinesi arabi, ha condotto in Italia, ritornato in Italia, fin quando è morto nel 2000, una lotta accanita contro il sionismo conquistatore e coloniale. Come lui ci sono stati alcuni altri, io non voglio farla a lungo, cos'ho ancora, 5 minuti? Ah, va bene. E quindi adesso ci sono questi oppositori, alcuni sono ritornati via e sono ritornati in Europa, altri ci sono là. Federico Lastaria vi ha nominato prima la giornalista Mira Ass, che è nata là, figlia di ebrei jugoslavi, un jugoslavo il padre e la madre di un altro paese dell'est europeo che non ricordo, e che si batte continuamente contro questa conquista coloniale, che sullo scopo non c'è da farsi illusioni. È chiarissimo lo scopo dei sionisti di oggi, che era quello già enunciato da Herzl. Raramente si è visto uno Stato, e prima dello Stato si chiamava lo Yishuv, i coloni ebrei in Palestina, che ha perseguito uno scopo, quello di conquistare tutta la terra, dal Giordano al Mediterraneo. Qualcuno aveva l'idea di andare anche oltre il Giordano, ma diciamo pure dal Giordano al Mediterraneo, e cacciarne gli abitanti, dato che c'erano, che il popolo c'era, la volontà di cacciarli è chiaramente espressa. Quello di cui noi europei, gli americani, ma anche noi europei dobbiamo vergognarci, è che non c'è stata una seria opposizione in tutta Europa di questo. Quello che nel capitolo che abbiamo scritto si mette in evidenza è questo fatto, e si citano, come in un lavoro storico deve essere fatto, le fonti, e una delle fonti, ma l'ha già citata credo Federico Lastaria, per la Nakba, quella dello storico, e le fonti sono principalmente i diari di Ben Gurion e gli archivi della Haganah. La Haganah era il nome dell'esercito israeliano prima che ci fosse lo Stato di Israele. Quelle sono le principali fonti citate, e sono citate anche da Morris, che è uno storico israeliano invece pro-israele, che dice sì, è vero, ma non potevamo fare diversamente. Ebbene, in quel capitolo Paola Cadaruto ed io abbiamo cercato di tracciare con un filo la storia degli oppositori che si sono opposti a questo. Ci sono tutta una serie di associazioni, piccole per numero ma molto significative secondo me. Fra l'altro conoscerete il fenomeno dei refusnik, di quelli dei giovani che rifiutano di andare a fare il servizio militare come in un esercito di occupazione, e per questo vanno in prigione, vengono richiamati e ci rivanno, eccetera. Poi ci sono dei, oltre alla Miras, a Gideon Levi e altri ancora, degli oppositori, giornalisti, intellettuali e... Purtroppo la grande maggioranza della società israeliana è invece, in modo un po' differenziato ma sostanzialmente omogeneo, diventata nazionalista, cioè hanno buttato a mare, i nazionalisti israeliani per Israele, hanno buttato a mare la tradizione internazionalista dell'ebraismo, della, diciamo, della partecipazione degli ebrei in Europa e in America, dall'illuminismo in poi, ivi compreso la creazione dell'illuminismo, la formazione dell'illuminismo, questa tradizione internazionalista, di grandi nomi, Spinoza, Karl Marx e tanti altri, Lessing, e hanno buttato a mare per diventare degli ultranazionalisti, e questo è il risultato, nello Stato di Israele di oggi, con dentro una piccola ma coraggiosa e certamente disposta a pagare di persona, opposizione reale. Grazie.
Forse in questi ultimi interventi siamo riusciti a destare la curiosità e l'interesse, e se qualcuno ha dei dubbi, delle precisazioni da chiedere, tenteremo di rispondere.
O glida oppure...
Io sono, diciamo, Messina Filippo, sono nato in Tunisia e quindi ho particolare dimestichezza con il colonialismo, no? Perché io ho conosciuto il colonialismo francese e ho, diciamo così, ho vissuto anche, ero in Tunisia, io non ero in Algeria, comunque le informazioni che venivano dall'Algeria erano terrificanti, perché c'era una guerra veramente senza quartiere. Però in fondo la questione palestinese, che a me mi fa bollire un po' il sangue quando si parla di questo, in fondo si vede che il mondo è cambiato, perché l'America che voleva, sbarcando nel nord del Marocco, no? Nella seconda guerra mondiale, a un certo punto i vari emissari del presidente americano cercavano dei contatti con quelli che manifestano, i nazionalisti algerini, no? E questo alle spalle dei francesi. Quando c'è stata la questione della guerra d'Indocina, perché in fondo l'America era per, ogni popolo doveva avere la sua terra a quei tempi. E quindi in fondo da allora ad oggi la politica americana è completamente cambiata. E in fondo gli arabi, questo odio mortale nei confronti dell'America, no, gli americani non l'hanno capito, o non l'hanno capito per ignavia, o perché, non so, perché sono dei disonesti, non l'ho capita neanche io questa storia qui. E qui in Italia è lo stesso, in Italia vediamo una figura come Gianfranco Fini, che da fascista, e quindi con tutta la storia, no, delle leggi razziali eccetera eccetera, oggi è diventato un supporter di Israele, no? Addirittura lui parla di integrare Israele in Europa, quindi una cosa micidiale, una cosa insomma da fuori di testa. Quindi tutte queste questioni qui, è ovvio, no? Quindi non c'è niente da spiegare, qui siamo di fronte all'ingiustizia proprio più manifesta, più canagliesca, più tutto quello che si vuole. Quindi direi di non parlare di filosofia, di etica, di niente. Qui proprio è una cosa volgare, una cosa che fa incazzare, che fa bollire il sangue.
È così.
Un'altra cosa, per esempio, cito questo, in Tunisia, non so, adesso purtroppo la mia memoria mi fa difetto, c'è stato un episodio dopo la guerra, dopo la conquista, cioè a cavallo della conquista da parte di Israele del Libano, no? Dove l'autorità palestinese è stata cacciata via dal Libano. Ora, questa autorità palestinese a un certo punto ha ricevuto il presidente Bourguiba, ha detto: ma visto che nessuno vi vuole, venite in Tunisia. E questi qui sono andati a Hammam Lef, no, era un posto dove meraviglioso, una spiaggia magnifica, dove ricordo che durante la mia infanzia andava a fare i bagni. E gli israeliani tranquillamente sono partiti da 3.000 km per andare a bombardare, a mitragliare questo gruppo di... Questo non so cosa fosse, fosse un gruppo di l'autorità palestinese, diciamo, di nascente. Cioè questo episodio è stato dimenticato. Adesso purtroppo non mi ricordo più l'anno, forse voi vi ricordate di quest'anno.
Sì, hanno massacrato alcuni dirigenti palestinesi.
Sì, poi la bellezza, e poi quanto questo gruppo di aerei da combattimento sono ritornati, perché è stata una cosa complessa dal punto di vista militare, organizzare, hanno dovuto fare un rifornimento in aria, insomma è stata una cosa molto molto complicata. Allora questi piloti israeliani, quando sono tornati, sono passati sul palazzo presidenziale dove c'era Bourguiba, no? A bassissima quota, no? Come per dire guarda, non bombardiamo il palazzo
perché siamo buoni. Passiamo la parola laggiù, c'è un signore vestito di verde, forse è della Lega.
Buonasera, mi chiamo Strano Oreste. È una lunga storia di fratellanza con il popolo palestinese. Abbiamo organizzato i primi comitati Palestina nel Novarese. Sono stato in Palestina dopo la guerra del 67 sino al 70, quando c'è stato il Settembre Nero, quindi ho vissuto, diciamo, questo rapporto di massacri continui, e ho trovato nel popolo palestinese, ma specialmente anche dei bambini, questo rapporto che avevano. Per loro gli ebrei non erano i nemici erano i sionisti. Loro fanno una netta differenza tra queste due cose, che non vogliono fare i nostri governanti quando parlano che essere antisionisti e essere antisemiti è la stessa cosa. Questa grossa confusione che viene fatta attraverso i media, e serve, è un'operazione che deve fare anche dare a noi degli strumenti per poter combattere oggi questo problema. Il sionismo cos'è, cos'era e cos'è? È una cosa, ci sono quelli di sinistra, di destra, di centro? No, il sionismo è un'ideologia, direi la prima ideologia nazionalista che è nata e ha creato uno Stato, scacciando gli abitanti di quello Stato e non riconoscendo che lì esiste uno Stato, gli abitanti di quel posto. Alla stessa Golda Meir, che cosa ha detto? I palestinesi quali? Chi sono? No? Non ci sono, perché è stata cancellata via, già nella memoria è stata cancellata quello che è un popolo che ha sofferto e che cosa sta soffrendo, prima attraverso la concessione, il cosiddetto focolaio dato da Balfour ai sionisti, e sono cominciati i primi insediamenti. Ma questi insediamenti hanno portato molti ebrei di sinistra che erano perseguitati, non erano neanche sionisti, sono andati giù, e ha creato un allarme, perché si sono create delle organizzazioni arabe ed ebree contro il colonialismo, e quindi hanno combattuto contro gli inglesi, via dicendo. Questi sono fatti che bisogna ricordarli, insomma, nella storia di questi popoli. Oggi io direi che è necessario dire con chiarezza: Israele, e quindi lo Stato sionista, cosa ha portato in quell'area del mondo, la continuazione della, la preservazione del dominio dell'impero su quei, quei paesi sta facendo morire, adesso c'è un grosso carcere a cielo aperto che è Gaza, ma che è anche la, diciamo, la Cisgiordania, dove questo popolo vive in un carcere, senza diritti, senza niente. Allora noi dobbiamo dire, se il sionismo è quello che ha creato queste condizioni, allora è necessario, senza l'apporto di chi oggi vive in Israele, come si fa se non si scaccia, diciamo, si estingue il sionismo, non ci sarà pace e libertà nel Medio Oriente, non è possibile. E io oggi devo dire che qui la presenza, io li chiamo compagni perché ci conosciamo da una vita e via dicendo, che hanno sempre avuto un atteggiamento rigoroso, serio e via dicendo, si ponga effettivamente per la prima volta il problema. Il problema è il sionismo, come si può, se non si sconfigge il sionismo nel suo insieme, non ci potrà essere la pace in Medio Oriente e i palestinesi non potranno avere nessuna terra che è la loro, ma da convivere, devono dire, la devono convivere con gli altri in una libertà di tutti. Grazie.
Grazie Oreste. Abbiamo ancora 5 minuti, ci sono due interventi. Il primo qui davanti, poi laggiù, no. E poi vorrei chiudere.
Io più che un intervento vorrei fare due domande, una richiesta di aiuto, faccio due domande a Forti all'autrice, visto. Si sente?
Sì, sì.
La domanda è questa, premesso che a me non piace la politica di Israele, non mi piace il sionismo, non mi piace quello che fanno al momento, mi chiedo però sempre da scrittore, poi dall'altra parte, quanto vi sembra realistico l'atteggiamento degli arabi e dei palestinesi, posto che è vero, diceva Forti prima, che mille anni fa non si può risalire a mille anni fa per garantire il diritto. Io penso realisticamente che Israele da lì non se ne va, è una potenza nucleare, è 60 anni, appunto dico, ma siccome è così, la domanda è quanto è realistico l'atteggiamento delle popolazioni arabe nei confronti di Israele, nel senso che se l'idea è se ne devono andare perché se no qui non...
Mi scuso, poi... ma questo non è l'atteggiamento dei popoli arabi, questo è l'atteggiamento che viene attribuito ai popoli arabi dai buffoni, dai mercenari che ci comandano e che vengono pagati per fare i giornalisti. I popoli arabi, Hamas stesso dice che contro l'ebraismo loro nulla hanno mai avuto né hanno. Hanno qualcosa contro il sionismo perché il sionismo ruba la loro terra e la loro casa e che non c'è né religione, né civiltà, né popolo che possa accettare di vivere in un canile quando prima possedeva...
Ma questa però è una dichiarazione di principio che va benissimo, sulla quale io concordo, però il punto è che se io sono non contro l'ebraismo ma contro il sionismo e quindi da quella terra lì non ci devono essere gli ebrei...
Non ha detto questo, gli ebrei devono, possono... Anzi, io come ebreo dico, devono rimanere se vogliono e se sono persone civili nella nostra comune terra di Palestina, come sono sempre stati appena accettati fino a quando non hanno imposto la loro volontà di essere i soli padroni. La soluzione è di fatto, si impone oggi, a causa della politica di Israele, quella di un unico Stato per i due popoli, quella di un unico Stato per le tre religioni. Non ce n'è altra soluzione. E se qualcuno vuole mettere...
Ecco, qui adesso capisco, quindi non è due stati, due popoli, la proposta...
La soluzione dei due stati oggi non è più possibile, perché non esiste una Palestina, esiste soltanto una specie di Bantustan separati da autostrade, da reticolati, da barriere, da punti, da posti di blocco, da mitragliatrici puntate, che se si vogliono mettere insieme e dire questi sono la Palestina che io vi concedo di avere, vuol dire che quelli sono dei campi di concentramento. Quindi non c'è oggi in questa situazione alcuna possibilità per due stati, secondo me.
Poi la invece la richiesta d'aiuto che facevo sempre agli autori è questa. Io
posso dirti una parola? Questi sono, concordo pienamente con quello detto, e volevo giusto aggiungere una cosa, visto che ho avuto la possibilità di star lì per 2 anni, non ho mai sentito un solo palestinese che mi dicesse Israele deve sparire, gli ebrei se ne devono andare, mai. Di solito all'inizio ridono quando si dice questa cosa, dicono ma non è possibile, cioè non è una cosa neanche pensabile, neanche se ideologicamente volessimo, ma non è così. Quindi non è confermato dalle grandi ideologie, insomma da chi fa politica, ma confermato dalla gente di strada. Nessuno pensa assolutamente di buttare a mare nessuno o di cacciare nessuno. Quello che vogliono i palestinesi è andare in università, avere un lavoro, avere una casa, non essere cacciati perché costruiscono il muro e ops, casa mia è nel mezzo, tutto.
L'altra, cioè avevo un'altra richiesta, ne ho fatto una sola. La seconda richiesta era questa: non pensate che ci sia anche, sicuramente c'è, diciamo, nella stratificazione dei torti vicendevoli? No, lo dico perché io ho fatto una ricerca, proprio ho sentito il signore prima che ricordava Settembre Nero, no? Io devo scrivere una cosa, e per cui ho cominciato a cercare una bibliografia su Settembre Nero e non ho trovato quasi niente sul settembre del 1970 ad Amman. Ho trovato un sacco di cose su Settembre Nero 1972, attentato alle Olimpiadi di Monaco, ma siccome io volevo una descrizione di cosa era successo ad Amman nel settembre del 1970, cioè del perché e per come si è arrivati al fatto che Re Hussein avesse mandato i carri armati a bombardare i palestinesi, ho trovato quasi nulla, cioè, mi è venuto in mente che forse di qua e di là c'è un, diciamo, quando si arriva a contraddizioni un po' pesanti, c'è un tentativo di glissare, nel senso che per noi Settembre Nero esiste solo in quanto ci ha ferito a noi e quando ha ferito i palestinesi non ce ne può fregare di meno, per noi occidentali. E forse per il mondo arabo ricordare che una delle stragi peggiori contro i palestinesi l'ha commessa un re arabo non è. Sì, è reale. Vabbè, un re, insomma,
era molto britannico.
Però l'esercito che gli ha mandato contro era fatto di soldati arabi, molti forse figli o nipoti dei profughi del 48.
Gli egiziani.
Allora, no, volevo sapere se esiste questa bibliografia su Settembre Nero, quello
dobbiamo,
del 77.
Dobbiamo terminare. Mi
dispiace. Posso rispondere una cosa?
Sì.
Veloce, veloce, che ci stanno cacciando. Forza, forza.
Allora, bravissimo. Allora, io non sono né palestinese né israeliano. So quello che mi arriva dalle notizie, eccetera, e sono uno di quelli indignati da questa differenza rispetto a Israele e i palestinesi. Per cui dico, secondo me è sbagliato come europeo, siccome noi, l'Europa è quella che ha inventato il nazionalsocialismo e quindi l'antisemitismo, io vorrei che l'Europa facesse qualcosa di più, di molto di più di quello che sta facendo, e nel mio piccolo voglio, io penso che potrebbe essere utile, per quanto utopico, ma andiamo avanti grazie alle utopie, no? Pensare di mettere la sede dell'ONU in Palestina potrebbe aiutare anche il sionismo a ridiventare internazionalista. Grazie. Anzi, chiedo a voi, se ho detto una cazzata, mi scusi.
No, ho proprio per in due parole. Cari compagni, quelli che posso chiamare tali, purtroppo sionisti di sinistra sono esistiti e esistono. Dipende cosa si intende per di sinistra, ma purtroppo sono esistiti. Per me di sinistra vuol dire qualcuno che non accetta né nelle parole né nel pensiero né che il lavoro umano, che è il tempo della vita dell'uomo, sia trattato come una merce qualsiasi che concorre alla produzione. Se uno non accetta questo non è di sinistra, anche se deriva dal partito tale, dall'altro e dall'altro ancora. Allora, i sionisti di sinistra ci sono, i colonialisti di sinistra ci sono, in Israele sono saltati fuori nel pieno delle loro forze, direi che il nazionalismo israeliano, degli ebrei israeliani, non distingue molto i governi di centro-sinistra, quelli del Partito Laburista, quelli del, quelli attualmente di destra, che noi chiameremo chiaramente fascista perché lo è, no? E anche quello italiano più o meno lo è, ma quello lo è dichiaratamente. Purtroppo il nazionalismo come adorazione della nazione c'è a destra come a sinistra. L'Unione Sovietica è crollata. Un altro, so che faccio arrabbiare alcuni dei miei coautori e cose, ma lo devo dire perché lo penso. La Cina, sì, è scaduto il tempo, la Cina di Mao adesso è una Cina capitalista che fa politica capitalista imperialista.
Io purtroppo, con
Cina questo, che non è più di Mao.
Voglio concludere con questo ultimo invito che 2 anni fa, Università di Torino, Jeb Alper, che io considero come molti degli eroici antisionisti israeliani un nuovo profeta di Israele, ha invitato l'uditorio di Torino a, a combattere i misfatti del sionismo, non già in nome di un positivo senso di solidarietà verso altri, ma perché combattendo contro il sionismo oggi difendiamo noi stessi. Difendiamo noi stessi quando volessimo insorgere contro il potere dell'impero, perché saremmo vittime di quelle stesse armi che vengono provate oggi in corpore vili sugli insorti di Gaza e della Cisgiordania.